Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Primo caso accertato di virus del West Nile in Ticino. Le autorità sanitarie rassicurano: nessun rischio per la popolazione. Più facile l'esportazione delle armi per le industrie svizzere. Eliminate in Parlamento anche le ultime divergenze. La sinistra pronta a lanciare un referendum. I club sportivi non potranno accordarsi su limiti salariali. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati dice no a possibili eccezioni alla legge sui cartelli. Con un accordo o con la forza, la Russia prenderà comunque il Donbass. Putin svela i contenuti dell'incontro a Mosca con la delegazione statunitense. Un cambio di regime, ma non un'invasione del paese. L'obiettivo di Trump in Venezuela, nel giornale intervista ad un esperto della Georgetown University di Washington. Era solo questione di tempo e ora ce n'è la conferma. Il West Nile virus, o meglio virus del Nilo occidentale, è arrivato in Svizzera e la prima infezione accertata si è verificata in Ticino. Ne ha dato notizia questa mattina l'ufficio del medico cantonale, in accordo con le autorità sanitarie federali. Il caso non comporta rischi per la popolazione, ma per saperne di più spazio subito ad Alain Melchionda.
Il veicolo del virus, come spesso accade, anche in questo caso è la zanzara. La differenza essenziale rispetto ad altri virus, come ad esempio la dengue, è che è opportuno segnalare, sta nel fatto che il West Nile non si trasmette da una persona infetta da altre zanzare, ma solo attraverso altre zanzare o uccelli. Detto altrimenti, l'essere umano non fa parte della catena di trasmissione, ma, come anche altri mammiferi, rappresenta un ospite accidentale. E questo ne limita la diffusione fra gli umani. Non di meno, a fine estate, un residente in Canton Ticino ha sviluppato sintomi compatibili con una meningoencefalite e gli accertamenti di laboratorio hanno poi stabilito che si tratta in effetti del virus del Nilo occidentale. Un virus che nei mesi estivi tanto ha fatto discutere e creato paura in Italia, soprattutto nel nord del paese. Cosa questo significhi ora per il Ticino e per la Svizzera, ce lo spiega il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani.
Per adesso non vuol dire assolutamente nulla, perché zanzare non ci sono neanche in inverno, quindi è escluso. Il rischio comunque anche per la stagione prossima è valutato da basso a molto basso, quindi non c'è nessun bisogno di fare panico, bisogna magari fare un po' attenzione a combattere le zanzare nel proprio giardino e cercare di proteggersi nelle zone dove si rischia di essere punti.
Tanto più che la stagione della zanzara è terminata. Se ne riparlerà dunque con calma la prossima tarda primavera.
Ancora attualità regionale. Un uomo è stato condannato a 4 anni di carcere questa mattina a Lugano per aver abusato sessualmente della figliastra 12enne. Ed è stata condannata anche la moglie per averlo coperto. Ci dice di più Francesca Calcagno.
In questo processo tutto si è deciso sulla base della credibilità dell'una, la vittima, e degli altri, la coppia di genitori, e la Corte ha creduto alla giovane che a fatica aveva dichiarato di essere stata prima baciata e poi abusata sessualmente dal patrigno quando aveva 12 anni. I reati per cui è stato condannato l'uomo sono dunque di natura sessuale, e poi c'è la coazione per aver minacciato la figliastra di gravi ripercussioni se avesse raccontato l'accaduto alla madre, la violazione del dovere di assistenza anche la sottrazione di minore. Tutti i reati, questi ultimi, di cui si è macchiata anche la moglie. La donna non ha creduto alla figlia, l'ha costretta a non parlare per salvaguardare la sua situazione familiare e in correità con il marito ha cercato di allontanarla dalla Svizzera nonostante vivesse già in una famiglia affidataria. Dicevo della valutazione sulla credibilità decisiva in questo processo. Ebbene, secondo la Corte i genitori non sono credibili quando dicono che la ragazza si è inventata tutto per una sorta di ritorsione perché il patrigno le aveva tolto il telefonino. La donna è stata condannata a 1 anno e mezzo di carcere sospeso. Il suo legale ha detto che valuterà se ricorrere. Hanno invece già annunciato l'appello i difensori del patrigno, che è stato condannato appunto a 4 anni di carcere da scontare, ma andrà in prigione solo quando la condanna diventerà definitiva.
Occupiamoci ora della sessione delle Camere in corso a Berna. Adesso è ufficiale: sarà più facile per le industrie svizzere esportare materiale bellico. Il Consiglio degli Stati si è allineato al nazionale sulle ultime divergenze rimaste, facilitate anche le riesportazioni. La sinistra è ora pronta a lanciare un referendum. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Sarà probabilmente il popolo ad avere l'ultima parola. Anche oggi la sinistra ha provato invano a mettere in guardia il Parlamento sul rischio che armi svizzere vengano poi usate in paesi in guerra.
Die Nichtwiederausfuhrklausel ist das zentrale Mittel
La clausola di non risportazione è il mezzo principale per evitare che le armi svizzere finiscano nelle mani di gruppi terroristici, paesi in guerra civile o parti in conflitto, ha detto la socialista solettese Franziska Roth. Questo riguarda anche la nostra sicurezza, ha aggiunto. La dichiarazione di non riesportazione consente di evitare che armi acquistate in precedenza vengano utilizzate contro la Svizzera anche anni dopo la consegna. Il collega di partito Daniel Josic, invece, ha cercato di convincere il Consiglio degli Stati dell'incoerenza tra l'allentamento delle norme sull'esportazione di materiale bellico e la neutralità. Cosa significa neutralità? Siamo militarmente neutrali, non inviamo truppe nei conflitti, ma oggi in realtà nemmeno gli altri stati non neutrali lo fanno. Chi non è neutrale fornisce materiale bellico, come gli Stati europei, gli Stati Uniti, la Cina e così via. È così che oggi si partecipa a un conflitto. Questo significa che se voi accettate queste disposizioni, la Svizzera non sarà più neutrale.
Dann ist die Schweiz nicht mehr neutral.
Ma il consigliere federale Guy Parmelin ha di nuovo rassicurato il Parlamento che, nonostante l'allentamento delle norme, il diritto di neutralità, caso per caso, sarà preponderante per decidere a chi, come e cosa esportare.
E je le rappelle encore une fois, comme je l'ai dit au Conseil national, chaque fois qu'il y a une demande, il y aura toujours, lors d'une demande d'exportation, une décision du SECO.
Ogni esportazione dovrà in ogni caso passare da una valutazione della SECO e il diritto di neutralità sancisce, ad esempio, che in caso di guerra saranno autorizzate solo le esportazioni che non contribuiscono direttamente alle operazioni militari.
Operazioni militari o che non sono pas appropriate a un'utilizzazione del conflitto.
E così, per assicurare la competitività dell'industria bellica svizzera e la sicurezza del paese, la maggioranza del Consiglio degli Stati ha seguito il nazionale, ma potrebbe non essere finita qui perché, come dicevamo in apertura, la sinistra ha già annunciato un referendum.
Restiamo alle decisioni del Parlamento, perché non verrà introdotta alcuna eccezione nella legge sui cartelli per permettere ai club sportivi di accordarsi su un limite ai loro budget salariali. La proposta di Fabio Regazzi, che fa parte del consiglio di amministrazione dell'Hockey Club Lugano, Fabio Regazzi, consigliere agli stati del centro, non ha ottenuto l'approvazione della Camera dei Cantoni dopo essere stata ripetutamente bocciata dal nazionale. Da Berna, Sofia Stroppini.
Non sarà fissato un tetto massimo agli stipendi lordi versati ai giocatori. In altre parole, le società sportive e professioniste, non soltanto di hockey, che hanno più disponibilità finanziaria, potranno continuare a pagarle molto e viceversa. La proposta nasceva dall'intento di ridurre le disparità finanziarie dei club sportivi, consentendo anche a quelli meno facoltosi di competere, con gli stessi mezzi o quasi, dei grandi club. Un'idea che, come detto, il nazionale ha respinto per ben due volte perché è contrario all'idea di introdurre intese specifiche per un determinato settore economico. A nome della commissione si è espresso il consigliere agli stati PLR del canton Nidvaldo, Hans Vicky, che ha ribadito questo concetto.
Il Kartellgesetz soll den Wettbewerb schützen und damit für alle gelten.
La legge sui cartelli ha lo scopo di proteggere la concorrenza e di applicarsi a tutti. Perciò delle norme speciali per singoli settori sono delicate. Oltretutto, la creazione di soluzioni individuali rappresenta un precedente per eventuali future eccezioni. Per questo motivo ha raccomandato di allinearsi alla posizione della Commissione.
Rimasta stabile la disoccupazione in Svizzera, in novembre il tasso si è attestato al 2,9%, lo stesso di ottobre, secondo quanto indicato dalla Segreteria di Stato dell'Economia. In Ticino la quota dei senza lavoro iscritti agli uffici regionali di collocamento è salita al 3% dal 2,7% di ottobre. Nei Grigioni si è fissata invece all'1,5%, con un aumento di 1,0 punto percentuale rispetto al mese precedente. Andiamo all'estero. In Ucraina è stata una nuova notte di bombardamenti russi. Un adulto e un bambino sono rimasti uccisi nella regione di Kherson, mentre a Odessa è stato colpito un impianto energetico che ha lasciato senza elettricità più di 50.000 persone. La guerra dunque non si ferma, mentre si continua a parlare di negoziati di pace. Lo ha fatto stamane il presidente russo Putin, che ha per la prima volta raccontato quanto discusso martedì con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Scopriamo che cosa ha detto nel contributo da Mosca di Alberto Zanconato.
Un incontro molto utile. Il giudizio di Vladimir Putin è in controtendenza rispetto a quello dei media internazionali, che parlano di un fallimento dei colloqui di martedì al Cremlino con gli inviati americani Witkoff e Kushner. In questo il leader russo si schiera con il presidente americano Trump, che ha parlato di un incontro molto buono. Putin ha detto tuttavia che l'impresa di Trump di portare la pace in Ucraina non è facile, e in questo lo stesso presidente russo non sembra aiutare molto il suo omologo americano. Putin ha infatti ribadito che il suo obiettivo è la conquista non solo del Donbass, ma anche di quella che ha chiamato la Novorossia, un'antica denominazione zarista per definire il sud dell'Ucraina, comprese le regioni di Kherson e Zaporizhia. Putin ha fatto questa dichiarazione al quotidiano India Today nel giorno in cui comincia una visita di 2 giorni a New Delhi, un'occasione per dire che i legami con questo paese e in generale con il sud del mondo continuano nonostante le sanzioni occidentali, anche americane. D'altro canto, ha affermato il presidente russo, l'importanza dei paesi del G7 nell'economia globale diminuisce di anno in anno e Mosca non è più interessata a tornare al G8.
L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa dovrà giocare un ruolo decisivo di monitoraggio in una eventuale cessata il fuoco in Ucraina. Lo ha detto il consigliere federale Ignazio Cassis intervenendo alla riunione ministeriale dell'organizzazione, riunione in corso a Vienna. Dal prossimo 1 gennaio la Svizzera ne assumerà per un anno la presidenza dell'OSCE, che, ricordiamolo, ha come obiettivo di assicurare la pace e la democrazia regionale attraverso il dialogo. E della guerra in Ucraina hanno discusso anche il leader cinese Xi Jinping e il presidente francese Emmanuel Macron, che si trova in Cina per una visita di 3 giorni. Ma tra gli obiettivi del presidente francese ci sono soprattutto gli scambi commerciali. Ce ne parla il nostro collaboratore dell'Asia orientale Lorenzo Lamperti.
La Cina ha la capacità decisiva di influenzare il cessate il fuoco in Ucraina, dice Emmanuel Macron. Sosteniamo gli sforzi per una pace equa, ma ci opponiamo ai tentativi di spostare la colpa su di noi, risponde Xi Jinping. È il passaggio chiave del colloquio tra i due presidenti nella grande sala del popolo di Pechino. L'umanità è di fronte a un bivio. Cina e Francia devono scegliere il multilateralismo e la parte giusta della storia, dimostrando l'indipendenza di grandi potenze, ha detto Xi, chiedendo di fatto maggiore autonomia da Stati Uniti e NATO. Rischiamo la disintegrazione dell'ordine mondiale, il nostro dialogo è più essenziale che mai, ha risposto Macron, chiedendo però di riequilibrare gli scambi commerciali. L'Unione Europea ha un enorme deficit di 357 miliardi di dollari statunitensi con la Cina e proprio ieri ha lanciato 2 nuove iniziative per ridurre la dipendenza da Pechino sulle materie prime. Il disaccoppiamento economico significa autoisolamento, ha avvisato Xi, ma il viaggio di Macron ha anche, forse soprattutto, una dimensione bilaterale. Lo dimostra l'assenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che 2 anni fa aveva accompagnato il leader francese in un segnale di unità. Già oggi sono stati firmati accordi su nucleare, agricoltura e istruzione. Macron vuole poi scongiurare i dazi sui prodotti agroalimentari e confermare la sospensione parziale per quelli sul brandy. Così come accaduto l'anno scorso sul Tourmalet durante la visita di Xi in Francia, domani i due presidenti terranno colloqui più informali nella provincia del Sichuan, in uno dei sistemi di irrigazione più antichi al mondo. Sarà forse lì che le richieste incrociate si faranno più esplicite.
Ne abbiamo parlato ieri in 6 di sera con un reportage dall'Italia, da Prato, tra i magazzini cinesi che lavorano per l'alta moda. Torniamo ora a occuparci del tema, perché la Procura di Milano sta indagando su presunti casi di caporalato proprio in questo settore, casi che coinvolgerebbero marchi famosi in tutto il mondo, 13 brand sotto la lente dei magistrati. I dettagli con Alessandro Braga.
La storia non è nuova, in passato ha già interessato altri marchi di primo piano, Armani, Tozzi e Valentino, solo per citarne alcuni. Ora la Procura di Milano guarda ad altri 13 brand, anche loro famosi in tutto il mondo. Da Versace a Gucci, da Prada a Dolce & Gabbana e ancora Adidas, Ferragamo e Missoni, lo schema si ripete sempre uguale. Il grande marchio subappalta la produzione dei suoi capi di lusso ad una o più aziende, che a loro volta affidano la produzione a una rete di opifici cinesi, dove le leggi sul lavoro e sulla sicurezza sono una chimera, dove un operaio guadagna quando va bene 3 euro all'ora e per poche decine di euro produce il capo, che poi viene venduto sul mercato ufficiale a prezzi stratosferici. Una modalità che è apparsa fin dal primo caso scoperto, quello dell'Alviero Martini, non un'eccezione ma una prassi diffusa. La procura milanese vuole vederci chiaro e ha chiesto alle case di moda documenti dettagliati per appurare il loro grado di coinvolgimento nella filiera del caporalato. A differenza del passato, quando i magistrati hanno usato il pugno duro, arrivando anche al commissariamento delle aziende implicate, questa volta la linea della procura è più leggera: concedere ai marchi interessati il tempo necessario per eliminare i caporali dalle linee di produzione e ristrutturare appalti e subappalti in modo da rientrare nei confini della legalità. In caso contrario, si arriverebbe a pene esemplari.
In conclusione, diamo ancora spazio alla crisi tra Stati Uniti e Venezuela. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, conversazione che ha definito rispettosa e persino cordiale. La telefonata è avvenuta una decina di giorni fa, domenica Trump ne aveva fatto cenno, senza però fornire ulteriori valutazioni. Sta di fatto che la pressione dell'amministrazione Trump sul Venezuela resta alta. Nel Mar dei Caraibi è tuttora schierata un'imponente flotta militare della Marina americana. Ma perché la Casa Bianca ha deciso di mettere il Venezuela nel proprio mirino e quali sono i veri obiettivi di Trump? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Michael Shifter, che è uno studioso di America Latina alla Georgetown University di Washington.
Professor Shifter, come spiegare tutta l'attenzione che l'amministrazione Trump ha puntato sulla Venezuela? La Casa Bianca fa sul serio oppure si tratta, diciamo così, di una guerra psicologica per logorare il regime di Maduro?
With Trump you always have to go back to domestic politics.
Con Donald Trump tutto gira sempre attorno alla politica interna e alla sua base politica. Durante il suo primo mandato si era parlato molto della Florida, dove le comunità di cubani e venezuelani in esilio contano parecchio a livello elettorale e sostengono un cambio di regime nei loro paesi di origine. Anche Marco Rubio, che all'epoca era senatore, era favorevole. Allora Trump non ha avuto successo, quindi in questo secondo mandato ha cambiato narrativa. Non si tratta più di spodestare un dittatore, bensì un narcoterrorista. Ben inteso, questo probabilmente non è il vero motivo dietro le azioni dell'amministrazione, ma quello della lotta alle droghe è un tema che fa breccia nella base elettorale di Trump e che in genere funziona bene nella politica americana. Poi ci sono altri fattori come l'impulso a dimostrare la propria superiorità militare e il proprio potere nel cortile dietro casa. In questo senso il Venezuela è un'opzione conveniente perché Maduro non solo è impopolare nel suo paese, ma ha anche pochi alleati in America Latina.
Professore, ma cosa possiamo realisticamente aspettarci visto l'ingente dispiegamento militare deciso da Trump? È davvero fantascienza ipotizzare un intervento militare per rimuovere Nicolás Maduro?
È difficile per me immaginare un simile scenario perché penso che vada contro tutto ciò che Trump rappresenta. Un'avventura militare in Venezuela rischierebbe di avere un impatto devastante sulla base dell'elettorato MAGA. Penso che Trump perderebbe molto sostegno poiché il disimpegno degli Stati Uniti da inutili guerre combattute lontano dalla patria è stato un tema centrale nella sua campagna. Se mandi delle truppe a combattere sul terreno, c'è la possibilità che dei soldati rimangano feriti oppure muoiano, e questo sarebbe politicamente devastante. Sarei davvero stupito se Trump lo facesse. Penso però che potrebbe ordinare degli attacchi chirurgici per via aerea contro automezzi che trasportano la cocaina oppure contro centri di addestramento dei narcotrafficanti. Questo è uno scenario plausibile, certo, ma non sono sicuro che Trump sia disposto a correre il rischio, poiché ogni azione potrebbe innescare una reazione a catena imprevedibile e per lui difficile da contenere.
Michael Schiffer, Donald Trump ha sorpreso un po' tutti con il suo interventismo in America Latina, dall'Argentina all'Honduras, passando per Panama. Ma ci sono una strategia, una visione coerente che guidano le mosse della Casa Bianca?
Ritengo che sia un esercizio molto intrigante cercare una motivazione razionale e una strategia dietro a quanto sta accadendo, qualcosa che consenta di collegare i puntini e vedere un disegno geopolitico. In realtà sono molto dubbioso che un tale piano esista. Trump ha degli amici ideologicamente vicini a lui, come Milei in Argentina e Bolsonaro in Brasile, e quindi cerca di intervenire per aiutarli. In Honduras qualcuno deve avergli detto che l'ex presidente Hernández era vittima di un complotto e lo ha graziato. Sono tante situazioni diverse fra loro che si possono analizzare, ma che sono riconducibili alle sue rimostranze, alle sue vanità, ai suoi istinti. Non c'è un piano strategico, né vedo un reale interesse per temi come la sicurezza o lo sviluppo economico. Questa amministrazione ha promosso zero iniziative economiche nella regione, mentre è proprio questo che vorrebbero i paesi dell'America Latina.
Le considerazioni di Michael Schiffer, studioso di America Latina alla Georgetown University di Washington. E prima di chiudere, una notizia proprio dell'ultimo momento: la rettrice dell'Università della Svizzera Italiana, Luisa Lambertini, ha annunciato pochissimo fa le dimissioni dalla carica e dal ruolo di professoressa presso l'Ateneo Ticinese. Ritorno a dedicarmi nuovamente all'attività di ricerca scientifica, ha dichiarato Lambertini, che concluderà il mandato il 31 dicembre 2025, quindi praticamente con effetto immediato. L'USI, con una nota stampa, ha espresso riconoscenza per il lavoro svolto dalla rettrice. Il Consiglio dell'Università ha nominato Gabriele Balbi come rettore ad interim. Balbi entrerà in carica il 1 gennaio del 2026, una notizia sulla quale ritorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.